Allora, eccoci di nuovo qui dagli studi della redazione di Roma per una nuova stagione di Radio Zainet. In effetti mi mancava questa base in questo lungo periodo estivo. Chi vi parla naturalmente è Alessio Nannini, come al solito affiancato dalla bella e brava Simona Neri.
Grazie, troppo gentile, buongiorno a tutti. Noi vi ricordiamo che Radio Zainet è la trasmissione che mette in collegamento gli studenti e le scuole superiori che aderiscono al progetto Zainet, la rivista che trovate ogni mese nel vostro istituto, interamente redatta dagli stessi studenti, i nostri giovani reporter.
Allora, vediamo le nostre emittenti.
Sì, per ascoltare Radio Zainet ad Aosta, Radio Monterosa 94.6 99.5, a Torino Radio Antenna 1 104.7, Radio Bequit 87.8 e 96.55, Alessandria e Tortona Radio Pieve 96.4, Radio Flash Liguria a Sanremo 93.6, Radio Savona Sound a Savona 104.101.6, Radio Skylab a Varazze e Savona 91.1 e 96.8, in Toscana Radio Flash 97.1 e 91.1, in Basilicata Radio Activity 97.8 e 97.2, Radio New Sound 100.7, Basilicata Radio 2 107.5 e 93.5, infine a Roma su Radio Meridiano 12 97.50, sul canale satellitare Radio Zainet sulla frequenza 11.200 MHz.
E naturalmente un saluto e un ringraziamento anche a Marcello Prisco, che ci segue e ci tutela dalla stanza dei bottoni e che ora ci delizierà con un brano, Simona.
Sì, il brano è di Simone Cresticchi, vero Alessio?
Sì, andiamo ad ascoltarlo.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giochina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Ricordi la corriera che passava lenta sotto il sole arroventato di Sicilia, fichi d'India che crescevano disordinati ai porti delle strade, tu certo le impazzite, le poche case. Ripensi a quel profumo dolce di paese, pane caldo, i pomeriggi torridi, la piazza la domenica, il mare sconfinato che si spalancava dal terrazzo della tua camera da letto. Ripensi alle salite in bicicletta per raggiungere il cadavere di una capretta, il tabernacolo della Madonna in cima alla montagna, che emozione, tutte le candele accese di un paese in processione, gocce di sudore sulla fronte, odore di sapone, di marsiglia, di lenzuola fresche per l'estate, gli occhi neri di una donna ferma sulle scale, gli occhi di tua madre. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giochina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Chiusa nella metropolitana, devi scendere, la prossima è la tua fermata. Sotto braccio libri, fotocopie, appunti sottolineati ed un libretto dove collezioni i voti degli esami. Questa vita fatta di lezioni, professori assenti, file chilometriche per fare i documenti, prendere un bel 30 per sentirsi più felici, ma soli senza i tuoi amici. Carmelo sta a Milano in facoltà di economia, Fabiana e Sara lettere, indirizzo archeologia. Poi c'è Concetta, sta a Perugia e studia da veterinaria, giurisprudenza invece la fa l'aria, Marco spaccia cocaina, un giorno lo metteranno dentro. Il tuo ragazzo studia architettura, adesso passa il tempo dando il resto dalla cassa di un supermercato in centro. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giochina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare.
E non potevamo che tornare a parlare di scuola, visto che scuola e studenti sono il nostro argomento principe, l'argomento di Radio Zainet. Allora Simona, innanzitutto presentiamo gli ospiti che abbiamo oggi, sono due vecchie conoscenze di Zainet.
Sì, due affezionatissimi, Roberto del liceo classico di Monte Rotondo.
Salve a tutti.
Liceo Catullo, vero?
Liceo Catullo.
E Ludovico.
Ecco, sì, dell'Università Luis.
Ex Giulio Cesare di Roma,
sì,
appena diplomato, giusto?
Sì, l'anno scorso.
Allora, con loro... loro. Cominciamo subito a parlare di storia, di scuola, e cominciamo a farlo sentendo naturalmente la nostra scheda che ci aiuta a introdurci meglio nell'argomento.
I provvedimenti approvati finora dal governo Prodi, uno dei più rilevanti è quello presentato dal ministro della pubblica istruzione Giuseppe Fioroni, che prevede l'abolizione della figura dell'insegnante tutor e del portfolio nell'ambito delle scuole medie e la reintroduzione della commissione esterna, l'attribuzione dei punti di credito portati da 20 a 25, nonché l'istituzione di regole più severe per l'ammissione e di borse di studio per gli studenti più meritevoli nell'ambito degli esami di maturità. L'OCSE ha rilevato nel suo ultimo rapporto che la scuola italiana ha troppi costi e scarsi risultati ed è al penultimo posto per numero di laureati tra i paesi avanzati. Come porre rimedio?
Questa è la nostra scheda, questa che invece andiamo ad ascoltare l'intervista realizzata a Mariangela Bastico, vice ministro della pubblica istruzione. Intervista realizzata da Matteo e Jacopo, che salutiamo, diplomati anche loro quest'anno però al liceo classico Visconti di Roma. Loro hanno realizzato l'intervista che troverete per esteso sul prossimo numero di Zainet. Ascoltiamo.
Alla luce dello spacchettamento che ha preceduto le nomine dei ministri, quello che era, diciamo, il super ministero che includeva anche l'università, la ricerca, è tornato il ministero della pubblica istruzione, sottolineando appunto il ritorno della dicitura pubblica nell'intestazione del ministero. Questo è anche una dichiarazione di intenti?
Certamente, è un atto simbolico, il primo atto compiuto dal ministero e dal ministro, ma indica e delinea una linea politica. Per noi l'obiettivo di tutto il nostro lavoro, della nostra azione amministrativa, è quello di realizzare e qualificare ulteriormente una scuola pubblica di qualità che non lascia indietro nessuno. Nel concetto di pubblico c'è il riconoscimento pieno che la funzione svolta dalla scuola ha un rilevante valore pubblico, del resto la Costituzione ce lo indica chiaramente, identificando nel diritto dell'istruzione un diritto fondamentalissimo per ogni persona.
Adesso la scuola italiana, come più che altro tutto l'intero paese, sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista economico soprattutto. La finanziaria, che è attualmente allo studio del governo, minaccia di tagliare dei finanziamenti che già non sono eccessivamente corposi, e i sindacati sono in preallarme, se vogliamo. Come si porrà il Ministero di fronte alle misure che il Governo per necessità deve elaborare?
La manovra finanziaria è una manovra complessa di entità di 30 miliardi di euro. Sottolineo che in questa entità ci sono riorganizzazioni, razionalizzazioni, tagli, ma ci sono anche spese per lo sviluppo e la qualificazione. Ecco, noi vogliamo costruire la finanziaria per quello che riguarda il settore della pubblica istruzione proprio in questa logica. Si può razionalizzare, si può andare a verificare ciò che può costituire spreco, o meglio risorse che possono essere spese in maniera più efficace e più efficiente, ma insieme vogliamo operare con l'ottica di nuovi investimenti, di miglioramento del sistema e di nuove prospettive per il sistema. Allora, nella trattativa che stiamo conducendo con il Ministero dell'Economia c'è molto sottolineato questo aspetto: non fateci fare dei tagli alla cieca, non fateci lavorare con l'accetta, ma al contrario noi siamo impegnati in un'azione con il microscopio, cioè che va a vedere nel dettaglio tutte le singole autonomie scolastiche e le sollecita a verificare le priorità nella spesa. Ecco, noi innanzitutto vogliamo quindi valorizzare l'autonomia scolastica, chiedendo alla stessa di vedere se si possono fare dei risparmi per spendere al meglio le risorse. Insieme a questo abbiamo anche chiesto alcuni finanziamenti per lanciare dei nuovi progetti. Penso ad esempio all'innalzamento dell'obbligo di istruzione ai 16 anni, penso al rafforzamento dell'educazione degli adulti, che è assolutamente essenziale per elevare i livelli di competenze di tutto il nostro sistema paese, e ancora penso alla generalizzazione della scuola dell'infanzia e ad un'offerta dedicata ai bambini dai 2 ai 3 anni che è indispensabile introdurre nel nostro paese, dal momento che gli asili nido sono ancora troppo pochi rispetto alle esigenze.
Lei ha inserito nel discorso il quinquennio, la legislatura che ha preceduto il vostro ministero. Quando appunto lei, così come anche il programma dell'Unione, le prime dichiarazioni dichiarazioni dell'allora neo ministro Fioroni. Si parlava di una netta discontinuità con diciamo il modus operandi del precedente titolare. Nei fatti però si può apprezzare che la riforma, molti dei provvedimenti attuativi della cosiddetta riforma Moratti ancora non sono stati abrogati.
Noi abbiamo scelto la strada di non fare un'abrogazione totale della legge Moratti, così come la Moratti aveva fatto in precedenza sulla legge 30, quella approvata dal governo di centrosinistra, perché crediamo che la scuola non debba vivere continuamente ad ogni nuova legislatura uno scossone e un vuoto, perché è chiaro che il rischio vero è abrogazione, ma per quale scuola? Avremmo magari rischiato di fare anche una buona nuova riforma che sarebbe però entrata in vigore in tempi molto molto lunghi. Quindi abbiamo scelto una strada diversa, quella del cosiddetto smontaggio con il cacciavite, così come l'ha denominato il presidente Prodi. Cioè noi abbiamo smontato pezzo a pezzo tutti i provvedimenti non condivisi della riforma Moratti. Alcuni li abbiamo rinviati, sospesi, ma non nell'ottica di li rinvio perché li voglio applicare, ma nell'ottica prendo tempo per realizzare le norme che mi danno la scuola che voglio per il nostro futuro. Allora, in concreto, noi abbiamo sul primo ciclo sospeso, abrogato, cancellato il tutor, il portfolio, l'anticipo sulla scuola dell'infanzia, tutto il tema delle materie opzionali scelte dalle famiglie, abbiamo ripristinato il tempo pieno e il tempo prolungato, cioè in sostanza abbiamo cancellato nei fatti la legge Moratti. Sul secondo ciclo abbiamo da subito sospeso la sperimentazione sulla scuola superiore e poi abbiamo rinviato la riforma all'anno scolastico 2008-2009 per applicarla, ma per modificarla in questo periodo intermedio. Modificarla che cosa significa in concreto? Cambiare da subito quello che non abbiamo mai condiviso, cioè la scelta precoce ai 13 anni tra un corso di scuola, i licei, ovvero un corso di istruzione e formazione professionale. Abbiamo pertanto scelto di introdurre il biennio di istruzione obbligatorio affinché le scelte avvenissero sostanzialmente in una età più adeguata. Ecco, questo è il modo in cui noi abbiamo operato, smontaggio per ricostruire la scuola che vogliamo.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
torniamo a parlare di scuola. Abbiamo ascoltato la prima parte dell'intervista a Mariangela Bastico, vice ministro della pubblica istruzione. Roberto, tu avevi da aggiungere qualcosa a possibili riforme che possono essere fatte nella scuola italiana?
Sì, tre pubblica. Cose da studente mi stanno a cuore. La prima è quella riguardante i programmi, che sono troppo vasti e impediscono agli tantissimi ottimi insegnanti che ci sono nella scuola italiana di svolgerli tutti, perché un insegnante non può arrivare a fare il 900 tutto quanto l'ultimo anno, perché significherebbe far male tutto il prima. Il secondo punto è l'educazione civica, che è un aspetto fondamentale e sarebbe bene diventasse curricolare. Il terzo è il futuro. Nella scheda si sentiva come per porre rimedio ai dati dell'OCSE. Per me la cosa principale è costruire una scuola che dia un futuro a chi se lo merita, come un po' sta facendo Giaffieroni. E questo sarebbe veramente una rivalutazione, un incentivo allo studio e alla scuola per il futuro del nostro paese.
Ludovico, tu sei passato quest'anno all'università, quindi hai vissuto appieno il ciclo liceale, hai una visione panoramica sicuramente della scuola.
Sì, diciamo che posso tranquillamente vedere anche ora dall'esterno cosa è la scuola, e devo dire che mi ritengo fortunato ad non aver visto gli effetti della distruzione di quella che è stata la riforma Moratti. Cioè, non che io fossi un estimatore di questa riforma, però non vorrei ora che questo nuovo governo andasse a distruggere solo perché facente parte del vecchio governo, del governo Berlusconi, una riforma, perché poi ne andrebbero a subire le conseguenze i bambini dalla prima elementare fino all'ultimo anno di liceo. Quindi sì, diciamo, in Italia ci sono molti vendicatori anche nel mondo della politica, però pensiamo che a farne spese potrebbe essere anche chi non c'entra niente.
Tu hai affrontato qualche mese fa gli esami di maturità. Ebbene, gli esami di maturità sono proprio un argomento che va ora a toccare il vice ministro della pubblica istruzione, Mariangela Bastico. Sentiamo.
Altro tema oggetto di polemiche è stato il famoso esame di maturità con la commissione interna, che ha poi evidenziato, a mio avviso, anche il problema del doppio legame che si crea nel momento in cui la valutazione, proprio in relazione al discorso della competizione tra gli istituti che lei prima faceva, il discorso della valutazione delle scuole in base ai risultati degli studenti insieme all'esame di maturità completamente gestito da una commissione interna, aveva sollevato dei pesanti dubbi circa la validità di questo esame di maturità. Il Ministero su questo tema come intende muoversi?
Io sono convinta che ci fosse un disegno da parte del centrodestra di far cadere progressivamente il valore legale del titolo di studio, e questo a mio avviso era una scelta molto molto grave per tanti giovani e per coloro che stanno facendo un percorso di istruzione. Cadendo il valore legale del titolo di studio sarebbe accaduto una sorta di mercato dove le scuole che hanno un buon nome avrebbero lasciato dei titoli che in qualche modo venivano riconosciuti, mentre le altre valevano assolutamente zero. E io credo che sia stato molto importante rendersi conto di questo disegno e bloccarlo. E uno dei punti, delle scelte attraverso i quali abbiamo cercato di bloccare questa logica, è stato il tentativo che è già espresso in un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che entrerà prestissimo in discussione al Senato, è stato la scelta di rendere più severe e quindi complessivamente più serio l'esame di Stato. Cosa vuole dire più serio? Vuole dire avere reintrodotto la commissione mista, 50% di commissari interni e 50% esterni e il presidente esterno. Avere bloccato le norme che davano un enorme spazio alle scuole private, ai cosiddetti diplomifici, di rendere molto facile l'acquisizione della maturità o del diploma di scuola superiore, e abbiamo impedito anche ai cosiddetti saltatori di saltare anni scolastici prendendo dei granotto in tutte le materie e potendo così saltare diversi anni di scuola. Queste sono norme di garanzia. Così come abbiamo voluto reintrodurre la valutazione di ammissione all'esame di Stato da parte del consiglio di classe, per valorizzare anche di più il ruolo del percorso che è stato fatto da parte dello studente in tutta la scuola. E abbiamo inserito una norma che entrerà in vigore progressivamente, che impone il pagamento di tutti i debiti contratti durante il percorso dell'istruzione da parte dei ragazzi. senza questo pagamento dei debiti, senza questo recupero dei debiti, praticamente non si è ammessi all'esame di Stato. Io voglio sottolineare che non c'è una logica perversa di severità fine a se stessa, non è questo il modo attraverso il quale abbiamo agito. La logica per la quale stiamo operando è quella di dare riconoscimento e serietà al percorso dell'istruzione e conseguentemente dare valore al titolo di studio. Valore sia per l'ingresso all'università, ricordiamoci che le università non avevano più riconosciuto nessun valore a quel titolo di studio, stavano rifacendo tutti i test, ingresso eccetera, sia valore per l'accesso al mercato del lavoro. Credo che questo tuteli soprattutto i ragazzi che vivono in quelle famiglie, che non hanno legami, magari amicizie, che li aiutino a trovare lavoro o magari a trovare un giusto percorso universitario. Nel disegno di legge sugli esami di maturità c'è anche una cosa importante, che è una maggiore valorizzazione dell'orientamento per scegliere la facoltà giusta per chi vuole proseguire l'università e un migliore legame tra scuola superiore e università, soprattutto nell'ultimo anno, dove vogliamo valorizzare esperienze di continuità tra la scuola e l'università.
Lei è stata incaricata di stendere, diciamo, quello che sarà poi il testo organico della riforma che proporrà per la scuola il governo di centrosinistra. Il ministro fa spesso riferimento alla necessità di una collaborazione molto stretta fra, soprattutto fra i corpi docenti e i tecnici del ministero. Come si muoverà e attraverso quali strumenti di, se vogliamo, concertazione l'opera di stesura della riforma?
Guardi, la prima priorità per ridefinire la scuola che vogliamo è la riscrittura delle indicazioni. Cosa sono queste indicazioni? Sono sostanzialmente gli obiettivi di apprendimento che i ragazzi devono raggiungere nei diversi livelli dell'istruzione e devono contenere il percorso attraverso il quale raggiungere quegli apprendimenti, quei saperi, quelle competenze. La Moratti le ha sviluppate con un vero e proprio volume, oltre 250 pagine, scritto da Bertagna nel chiuso di un suo studio, no? Con, supportandosi con competenze che non si sono mai pubblicamente conosciute, e ha scritto dei veri e propri programmi. Noi le riscriveremo in un'ottica che è invece di carattere curricolare, cioè identifica il percorso da fare per raggiungere diversi livelli di competenze e di sapere nei vari anni della scuola. E questo sarà l'impegno primario, perché definire la scuola che vogliamo, l'importante è quello e come lo deve fare la scuola dell'autonomia. Per fare questo vogliamo costituire un percorso di grande ascolto e partecipazione, supportandoci di commissioni che saranno commissioni tecniche di competenze che ci sono nella scuola, perché nella scuola si fa molta innovazione, molta ricerca che non viene valorizzata fino in fondo, e supportandoci ad esempio di competenze scientifiche e culturali che ritroviamo nell'università, nelle accademie, cioè nei punti di riferimento strategici del nostro sistema culturale. Questi sono i riferimenti per la nostra commissione, la quale elaborerà una prima bozza di indicazioni e si articolerà però in tante sottocommissioni che approfondiscono temi specifici di carattere curricolare, pensiamo ad esempio all'italiano, pensiamo alle lingue straniere, pensiamo alla storia ed altro, e si articolerà anche in apporti riferiti ai diversi tipi di scuola, ad esempio la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media. Un impegno forte di questa commissione sarà costruire le indicazioni per il biennio obbligatorio della scuola superiore. Questo sarà il processo di elaborazione, a cui seguirà un processo di ascolto e da un lato ancora del mondo della scuola e dall'altro di concertazione con le parti sociali e infine un forte processo di ascolto delle autonomie locali, comune, provincia, regione. Mi dirà che è un sistema molto complesso, sì, è un sistema complesso che intendiamo realizzare nell'arco di 8-9 mesi affinché le nuove indicazioni possano essere date per il nuovo anno scolastico.
Questa era Mariangela Bastico, viceministro alla pubblica istruzione. La salutiamo e la ringraziamo di nuovo, come salutiamo i nostri Matteo e Jacopo che hanno realizzato l'intervista. Ludovico, tu la maturità l'hai appena sostenuta, come vedi la riforma, la maturità che toccherà quelli dopo di te, uno tra tutti, il nostro Roberto?
Ma io credo sostanzialmente che sia meglio la commissione interna, perché sono professori che oramai conoscono gli alunni e possono giudicare gli sforzi e l'impegno del singolo alunno. Non si può giudicare in un'ora di colloquio massimo appunto un candidato perché non si conosce magari ogni aspetto del suo carattere. Non stiamo facendo un colloquio di lavoro, non stiamo facendo una cosa veramente importante, è solamente una cerimonia conclusiva della scuola, ecco, tutto qui, insomma, commissione interna.
Ricordiamo che torneremo a parlare di scuola proprio questa settimana, ora cambiamo registro perché è il momento di dedicarci a Flashback, dedicato quest'oggi appunto a Bob Marley.
Flashback.
2 ottobre 1980.
Siete pronti per questa sera? È difficile che qualcuno non lo sappia, comunque ci pensiamo noi a rinfrescarvi un po' la memoria. Questa sera è previsto un super live show del re della musica reggae. Ovviamente stiamo parlando del grande Bob Marley. Per l'esibizione di questa sera è previsto uno spettacolo che gli addetti ai lavori giudicano straordinario. Anche perché la salute di Bob pare stia peggiorando giorno dopo giorno, ma lui non ne vuole sapere di lasciare da soli i suoi fan. Grande Bob, siamo tutti con te. E per questo ti stiamo vicini ascoltando Could You Be Loved?
Bentornati in studio con Flashback. Correva l'anno 1980 quando il grande Bob Marley fu quasi costretto ad abbandonare un concerto a causa delle sue precarie condizioni di salute. Nonostante la tremenda malattia, Bob ha cercato di stare il più possibile in contatto con i suoi milioni di fans. Pensate che al suo funerale in Giamaica il 21 maggio del 1981 erano presenti centinaia di migliaia di persone. Una cerimonia degna di un re.
Questo era il nostro flashback dedicato oggi a Bob Marley. Noi vi ricordiamo i nostri siti internet: www.radiozainet.it per la trasmissione, www.zai.net per la rivista. E vi ricordiamo anche che se volete partecipare alla redazione potete scrivere a redazione.roma@zai.net.
Infatti oggi siamo al termine della trasmissione, naturalmente ringraziamo i ragazzi che sono intervenuti con noi oggi. Dunque Ludovico, ex Giulio Cesare, ora scienze politiche, se non ricordo male,
giurisprudenza
appunto, e naturalmente Roberto del liceo classico Catullo di Monte Rotondo. Ci salutiamo ricordando che domani parleremo delle adozioni a distanza, naturalmente un caso riaperto dalla faccenda della bimba di Vileika, che appunto cui domani ci insomma ci occuperemo. Simona, non resta che salutarci.
A domani!
E dare appuntamento a domani. Ciao.
Salve
a tutti.
A tutti.
Bye bye.
Radio Zainet.